Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata. Come ogni puntata apriamo con Giuliano Soria, che con noi oggi ringrazia tutte le radio che sono collegate dalla domenica scorsa. Siamo diventati più numerosi con la nostra trasmissione. Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Budrio, Bologna, Imola e Forlì, Radio Città Futura, la quale trasmettiamo a Roma e a Bari, e Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina. Questa domenica con Giuliano Soria vogliamo parlare di sefarditi, particolarmente partendo dal libro di George Bossong, professore di filologia romanza a Zurigo, uscito recentemente per I tipi del mulino. A te la parola, Giuliano.
Intanto il mondo sefardita è un mondo sterminato che conta ormai su una storia di oltre i 1000 anni. Il grande momento della cultura sefardita, che è una delle due branche della civiltà ebraica, e ne parliamo oggi perché intanto a gennaio, come ogni anno, c'è la giornata della memoria, che si collega direttamente agli orrori del nazismo contro gli ebrei, ma anche perché il tema della Siria, tutto quello che sta succedendo in Siria, ci riporta a questo Oriente che in parte era anche un Oriente occidentale, e l'elemento occidentale forte era da un lato il cristianesimo e con tutte le crociate, il radicamento in quei mondi, ma anche il mondo sefardita. Sefardite perché? Perché i sefarditi è la branca, come molti sanno, della cultura ebraica che si è stabilita in Spagna, che ha avuto il suo grande apogeo nel momento della cultura araba egemone in Spagna, stiamo parlando del X secolo, poi con la caduta dell'ultimo regno arabo a Granada, gli ebrei nel 1492 vengono cacciati.
Di cui abbiamo parlato domenica scorsa, perché Granada...
Abbiamo parlato domenica scorsa, questi vanno un po' in Portogallo, poi c'è la diaspora, e la diaspora vuol dire anche Venezia, vuol dire Ferrara, vuol dire Mantua, vuol dire Ancona, vuol dire moltissimo l'Oriente, vanno a Costantinopoli, a Salonico, vanno in Siria, vanno in Libano. E questa cultura sefardita oggi è anche molto importante in Israele, dove prevale la cultura schenazita, quella che viene dal mondo russo, però la cultura sefardita è quella più, come dire, aristocratica, quella che è portatrice di un filone colto molto elevato, e parlano il vecchio giudeo e spagnolo. Il vecchio,
che non è l'iddish, è molto diverso.
Totalmente diverso. L'iddish è uno sviluppo di cose germaniche. Il giudeo spagnolo è come uno spagnolo del 1492 imbalsamato, e quindi è una lingua che non si è sviluppata, che rivela che la lingua si sviluppa con quello che c'è attorno, essendo in altri paesi completamente diversi. Pensate in Turchia, Costantinopoli, che se non è in Siria, questo spagnolo è rimasto imbalsamato al 1492, quindi un reperto curiosissimo. Ma ci sono delle scoperte del mondo sefardita curiosissime. Nel 1925 un certo Samuel Schwartz, un tedesco, scopre a Belmonte in Portogallo un'isola sefardita che continuava a parlare sefardita, che si nascondeva ancora dalla paura di essere discriminata e uccisa. Lo stesso avviene a Palma di Mallorca, dove c'è una comunità che si chiamano i Chuetas, che fingono di essere cattolici, che invece sono sefarditi. Quindi il mondo sefardita è un mondo
affascinante
che giustifica e spiega anche la grande diaspora ebraica. In Italia senza il mondo sefardita non ci sarebbe gran parte degli ebrei a Venezia, che stavano nel ghetto, non ci sarebbero i grandi momenti di Ferrara e di Mantua, non ci sarebbe l'editoria ebraica, che ha dei nomi straordinari, a Ferrara c'è la grande famiglia Usque, che è stata tra nel 1500 uno dei principi dell'editoria ebraica nel mondo, e anche gran parte del risveglio della cultura cinquecentesca nel Coté ebraico si deve alla diaspora sefardita.
Forse oggi anche a Modena ci sono delle esperienze?
Anche a Modena, ma soprattutto a Venezia. Sapete che l'unica parola del veneziano di livello internazionale è la parola ghetto, che era il vecchio fonderia. Gli è andata una vecchia fonderia, avendo fatto la fonderia nuova a Venezia, anche quella vecchia fonderia hanno detto mettiamoci gli ebrei, da lì la parola ghetto, che vuol dire fonderia.
Che mi dicevano gli amici veneziani, nulla a che vedere con l'isola della Giudecca, perché Sì, è l'isola dove stavano i giudei, però il ghetto non era lì. Era proprio...
Non era lì, era di fronte, era esatto. A Cannaregio. Poi l'altro grande centro in Italia era Ferrara, straordinaria, anche Mantova, poi Ancona, Livorno, Livorno è grazie ai Medici. Quindi questi sono i grandi insediamenti sefarditi. Quindi la cultura sefardita è una cultura millenaria che ha avuto il suo apogeo alla fine del 1000 in Spagna, in quel momento meraviglioso. E devo anche dire che, secondo me, secondo un grande storico, Vicente Vives, il declino della Spagna parte nel 1492. Primo, perché finisce la Riconquista e quindi non c'è più lo stimolo vitale. Secondo, perché questi infelici re cattoliche cacciarono gli ebrei e quindi cacciarono la struttura finanziaria dell'impero. E il povero Carlo V, 20 anni dopo, dovrà ritornare agli ebrei a chiedere di prestargli i soldi. Quindi la struttura finanziaria era il mondo ebraico. E da lì cominciò veramente il declino. Io sono profondamente convinto di questo, perché questo vuol dire la fortuna di un pezzo di Venezia, la fortuna di Ferrara, la fortuna di Salonico, di altre città. Non nel sud Italia, perché nel sud Italia c'erano di nuovo gli spagnoli, e quindi questi non potevano certo andare nel sud Italia, perché gli spagnoli li avevano cacciati alla Spagna e non gli hanno concesso di andare al sud. Quindi una cultura millenaria, straordinaria. Questo libro di Bosson, che è un finissimo studioso di civiltà sefardita, ne riporta alla luce l'importanza e anche il fascino e anche la nervatura millenaria straordinaria, importante. Non si può capire la storia di Israele di adesso se non si capisce il contrasto fra questo 40% di cultura sefardita che sta in Israele e il 60% della cultura ashkenazita, che non è una differenza, un contrasto ideologico, ma è un contrasto culturale. Gli ashkenaziti sono molto più, come dire, intransigenti, molto più aggressivi, molto più con questi vestiti di nero, questi integralisti. I sefarditi, abituati ai millenni del Mediterraneo, sono molto più esuberanti, ma anche molto più diplomatici. Quindi una cultura sefardita, che è un po' l'aristocrazia del mondo ebraico, una cultura ashkenazita che è molto più militante, molto più con questi vestiti nero, questi che hanno in qualche modo riempito la comunità ebraica di New York, degli Stati Uniti, del Canada e soprattutto della Germania dell'Est, e che quindi in qualche modo si fanno anche la guerra culturale e non solo, e politica nei partiti di Israele.
Grazie Giuliano Soria, un abbraccio e grazie sempre delle tue pillole di saggezza e di cultura curiosa che molto spesso con te arriviamo.
Grazie,
a tante
vette.
Un
saluto a questo punto a tutta la diaspora di Radio Città Futura, che sta ormai in tutta Italia come la cultura sefardita.
Manca Torino, contiamo su di te.
Grazie, buongiorno a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi, ci ha raggiunto Gabriele Sabatini.
Buongiorno.
Ma prima di parlare con Gabriele Sabatini, il suo ospite a sorpresa, voglio dire che è entrata in studio da noi anche Daniela Ranieri, che sei autrice, ci diamo del tu, di Tutto cospira a tacere di noi. Ponte alle grazie.
Ciao Alberto, grazie per avermi invitato.
A te la parola, Gabriele.
Buongiorno Alberto. E questa mattina abbiamo qui con noi un giovanissimo, Dario De Cristofaro, che è direttore della rivista letteraria Flaneri, che è anche un sito in cui ci sono diversi contenuti, che chiederei subito a Dario di illustrarci in qualche maniera.
Sì, buongiorno a tutti. Il sito, appunto, come diceva Gabriele, è Flaneri, e l'indirizzo è www.flaneri.com. È una rivista culturale che vuole occuparsi di cultura tutto tondo, quindi sia trattando di letteratura, di narrativa, come anche di musica, cinema, fotografia, in una visione totalitaria della cultura intesa come appunto creazione umana.
Come è nato il progetto?
Il progetto è nato quasi 2 anni fa da due ragazzi che avevano bisogno di dare un seguito a quello che erano stati gli studi universitari, quindi creare qualcosa di concreto da una teoria che era stata acquisita durante gli anni. E appunto nasce questa idea del flaneur di Baudelaireano, che è appunto colui che nell'Ottocento girovagava per la città in cerca di emozioni e di
illuminazioni. Di solito il flaneur non è un cittadino di quella città, non appartiene alla stessa città nella quale compie le sue peregrinazioni, il suo camminare, come direbbero i greci, peripatetico. Uno dei più grandi poeti americani della cultura gay, Edmund White, ha scritto un bellissimo libro per Bompiani proprio sul suo camminare per Parigi, questo flaneur particolare, perché non è un flaneur francese, giustamente, perché non bisogna essere di quella città per essere flaneur, ma ha svelato nelle sue pagine degli angoli di Parigi molto interessanti. Qual è la città di riferimento del vostro modo di fare flaneur, di fare flanella in italiano?
Dunque, il discorso è questo, che flaneria è fondamentalmente radicato a Roma, però l'idea era quella di essere flaneur della rete in qualche modo, quindi
vivisezionare. Una città mediatica, quindi immaginaria,
esatto,
virtuale.
E quindi la frase che è poi quella della testata, che è appunto o frastuoni e rumori, parto per affetti e rumori nuovi, che è quella che sono dei versi di Rimbaud, danno questa idea appunto della ricerca costante verso il nuovo, verso l'innovazione, verso ciò che sarà il futuro in qualche modo. E questo ovviamente nell'arte, nella narrativa, e proprio in questa ottica è da dicembre che abbiamo ideato questo nuovo trimestrale Flaneri Mag, in cui appunto raccogliamo racconti, sì. Racconti che sono sia di autori affermati, per esempio a dicembre abbiamo ospitato Giorgio Nisini, che appunto è stato tra i finalisti del Premio Strega, che vorrei ringraziare anche pubblicamente, e a cui aggiungiamo autori che comunque fanno parte quotidianamente della nostra officina, che appunto si chiama Altre Narratività, è una delle sezioni del sito, in cui ogni 3 giorni diciamo offriamo nuovi racconti che sono i nostri prodotti narrativi, che confluiscono poi in questo Flaneri Mag, che è appunto diffusione trimestrale in occasione di Roma e Torino è cartaceo, e nelle altre 2 occasioni è in EPUB e PDF.
Ed esattamente questo è il punto: da città della rete si va poi in città vere, e soprattutto si punta alla distribuzione laddove ci sono le due fiere più importanti, insomma, dell'editoria.
Lì diventa cartaceo.
In Italia lì diventa cartaceo, e diventa cartaceo sotto questa forma appena descritto, cioè scegliendo di pubblicare dei racconti e quindi puntando molto sulla narrativa. Anche questa scelta però ha bisogno di una spiegazione, perché il sito è un grande contenitore in cui ci sono recensioni, ci sono varie sezioni, mentre la parte cartacea è solo di narrativa?
Beh, sicuramente, perché appunto noi vogliamo dare comunque lo sguardo su ciò che è la cultura e l'arte nella totalità, quindi un occhio va sempre dato alle tendenze. Da questo sguardo che noi diamo sulla realtà poi riusciamo a trarre degli spunti per creare poi della narrativa, perché appunto poi è la narrativa quella che racconta il tempo, insomma.
Va bene, quindi mi sembra che aspettiamo di vedere il cartaceo a Torino tra un paio di mesi.
Sì.
Quindi a presto.
Grazie, allora.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, Enrico Emilitri. Come il riordinamento di Napoleone del paese, ancora non paese, ma insomma del regno d'Italia, è diventato in qualche modo il precedente importante che ha influenzato la nascita delle attuali province. In un dibattito storico di questo genere si arriva al contemporaneo. Quando si dice basta le province, chiudiamole, costano troppo, c'è qualcuno che può dire attenzione, che le province non sono proprio così sciocche nella loro nascita. A te la parola, Enrico Emilitri, da Malosco, provincia di Trento.
Allora, innanzitutto cominciamo col dire che sia il termine che il concetto di provincia nascono con l'antica Roma, e più precisamente dal pactus provincus, che legava i territori conquistati a Roma, perché l'impero romano, sappiamo tutti, è stato il primo vero stato monocentrico della storia, perché gli altri invece erano tutti stati policentrici, cioè non avevano una capitale di riferimento, al contrario dell'impero romano. Naturalmente questo ordinamento si è talmente radicato che anche nei secoli successivi è stato poi ripreso anche da altre amministrazioni, da altri stati, soprattutto dalla prima età moderna in poi. Con la Rivoluzione francese, il vecchio ordinamento d'Ancien Régime è stato definitivamente abrogato e sostituito dalle regioni, dipartimenti, cantoni e comuni, che sono poi serviti, quando Napoleone è arrivato per ben 2 volte in Italia nel 1796 e poi nel 1800, e ha contribuito a fondare le cosiddette repubbliche giacobine, la cui più importante è la Cispadana, poi diventata Cisalpina, che si è articolata in dipartimenti che poi sono rimasti con il Regno d'Italia.
Esatto, quello di cui facevo cenno prima io.
Ecco, sì, esatto, di cui Napoleone stesso aveva la titolarità della corona, lasciando però l'effettivo governo al figliastro Eugène de Beauharnais, il principe Eugène de Beauharnais, figlio di primo letto della sua prima moglie, Joséphine de Beauharnais, e quindi il Regno d'Italia, che in realtà occupava circa un terzo del paese, per precisione la parte centro-nord orientale, mentre un'altra parte era il sottodiretto che arrivava sino al Lazio, praticamente da Val d'Aosta al Lazio arrivava, era sotto il diretto dominio francese, e la parte meridionale costituiva il Regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte, poi ci si nominerà. Solo le isole rimanevano fuori, la Sicilia mano i Borboni e la Sardegna mano i Savoia, sotto la protezione britannica. Quindi in realtà poi dopo questi stati sono stati appunto riordinati.
Ricordiamo, per gli amici sassari è stata la loro residenza, non erano a Cagliari, perché io ho cari amici che ci ascoltano dalla Sardegna, che li saluto, erano lì se non sbaglio, vero, i Savoia?
Sì, beh, ufficialmente la sede del governo era a Cagliari, poi dopo che loro stessero sassari per motivi di sicurezza, per non essere oggetto d'attentato, è un altro discorso.
In particolare Capocaccia, la loro riserva di caccia, in località Alghero.
Esatto, sì, anche perché appunto per loro era essenziale appunto evitare che i francesi potessero...
Lì è sepolto anche un Savoia, nella città di Alghero, nel Duomo di Alghero abbiamo un Savoia molto importante, un ramo non cadetto ma un erede al trono non immediato ma... importante. Gabriele Sabatini voleva farti una domanda.
Buongiorno Enrico, sì, la domanda sorge spontanea: che cosa succede poi con la restaurazione? Nel senso...
Ma la restaurazione, che poi ha finito con restaurare più nulla che poco, in realtà non ha cancellato del tutto questo riferimento, perché molti degli stati cosiddetti restaurati poi hanno dato corso appunto con un riordinamento che in molti casi istituisce proprio le province, cioè in realtà si torna al termine provincia in molti casi, anche se poi nello Stato Pontificio per esempio ci sono i ducati, ci sono le legazioni, per esempio la Romagna era divisa in legazioni, da Bologna a Rimini c'erano le legazioni, poi chiaramente c'erano i ducati, per esempio il ducato di Spoleto nell'Umbria o il ducato romano, quindi a un certo punto però...
Non è il solo esempio di eredità napoleonica che poi viene accolta dagli stati restaurati, si pensi anche ai codici di procedura penale, al codice penale, insomma all'amministrazione della giustizia in generale.
Esatto, il codice Napoleone, fatto eccezione per la Gran Bretagna e forse per la Russia eccetera, diventa poi la base delle legislazioni correnti, no? In questo caso però per esempio lo stesso Lombardo-Veneto articolato per province che divise in distretti e poi divise in comune, no? Per esempio io sono andato per anni a Sirmione, all'ingresso del centro storico c'è scritto Comune di Sirmione, distretto di Lonato, provincia di Brescia, quindi l'ordinamento provinciale in realtà viene ripreso proprio come modello proprio da modello napoleonico. Poi nel 1859 è finita ufficialmente, che poi in realtà ha avuto seguito con la spedizione del 1000, la seconda guerra per l'indipendenza, Urbano Rattazzi, allora ministro degli interni, fa il riordinamento che su un modello francese parte dalle province, poi ci sono i circondari, i mandamenti e i comuni.
Arriviamo ad oggi però, perché dobbiamo salutarti.
Sì, ecco, sì, stavo appunto arrivando a questo, perché appunto poi nel 27 con l'istituzione di 17 nuove province, tra cui quella di Varese ma anche quella di Bolzano per esempio, quella di Pescara, tanto per citare province a cui sono molto legato per altri motivi, però in realtà poi i circondari vengono soppressi, comunque le province non vengono istituite, le regioni al momento, per non alimentare propositi secessionisti e nostalgici.
Però la dogana esisteva ancora, perché le dogane provinciali erano uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda i prodotti agricoli.
Sì, esatto. Però dopo sono state abrogate e comunque arriviamo poi negli anni 70 con l'istituzione delle regioni, che avrebbe dovuto portare all'abolizione delle province, ma in realtà non è mai stato fatto, perché i partiti tradizionali avevano qui molte loro roccheforti e quindi fare semplicemente le regioni avrebbe portato un vero e proprio caos, perché non si sapeva più in quale regione, in quale zona, per esempio la DC poteva essere più forte rispetto a PCI, PSI, il Movimento Sociale, eccetera. Quindi a un certo punto, pur di non perdere all'interno della stessa regione le loro roccaforti, hanno mantenuto le province. Attualmente si pensava di abrogarle, finalmente, anche perché in un'ottica federale chiaramente le province sono un ostacolo, ma ultimamente si è pensato di ridurre semplicemente a organi consultivi e quindi comunque le province...
Che poi per citare la Sardegna, proprio la Sardegna negli ultimi anni ha visto un proliferare di province.
Sì, infatti prima erano semplicemente tre, poi cioè due, poi tre, poi sono diventate quattro, adesso sono diventate otto. Anche la Lombardia attualmente ha una dozzina di province, quindi diciamo in realtà anche per esempio in Toscana sono diventate nove con l'istituzione di Prato, quindi a un certo punto c'è stato un proliferare, ma in ogni caso...
Enrico, ti dobbiamo ringraziare, quindi diciamo che la provincia per te è qualcosa che può essere tranquillamente soppressa.
Sì, diciamo per il ruolo che ha a tutt'oggi, che ormai è totalmente svuotato, anche perché appunto andiamo verso in una prospettiva paneuropea, diciamo di grande Europa, dove i singoli stati devono diventare praticamente le regioni, è inutile tenere le province, è meglio tenere tanti comuni una regione e tante regioni lo Stato, perché si snellisce anche proprio amministrativamente, altrimenti in una prospettiva paneuropea diventerebbe un ostacolo, ci sarebbe un'eccessiva frammentazione.
Grazie infinite, Enrico Emiliti da Malosco, e a presto.
Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao.
Carta vetrata.
Dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che uno dei premiati all'Oscar, la serata dell'Oscar, è stato lanciato da Claudio Giustini nella puntata di Antonio De Benedetti del sabato dedicata ai libri, i fantastici libri volanti del signor Morris Lesmore, che potete vedere gratuitamente su monbootstudios.com. Un libro immaginario diventa partecipe della vita di un bibliotecario, ma qualcosa di più e di dolcissimo lo scoprirete solamente vivendo, direbbe qualcuno che è scomparso qualche giorno fa. Doveva compiere 69 anni oggi e invece ne ha compiuti solo 68. Ma ricorderei, prima di dare la parola alla nostra autrice Roberto Ciccarelli, che ritornerà fra poco con noi a parlare di argomenti di carattere importantissimo, la furia dei cervelli. Chi scappa dall'Italia per fare poi carriera e dare lustro ad altri paesi. Daniela Ranieri, benvenuta.
Ciao, ciao.
Ridiamo il saluto ai nostri amici per parlare di che cosa? Della rete, se non sbaglio.
Parliamo della rete. Mi fa piacere aver conosciuto Enrico, che ha dedicato questo sito molto bello a Walter Benjamin, a Baudelaire, a Edgar Allan Poe.
Mi dispiace correggerti, ma era Dario De Cristoforo.
Dario.
Enrico Emilitri era solo lo storico, il nostro storico.
Sì, infatti. Il flaneur di cui parlo io è un flaneur un po' deluso dalla rete. Il mio romanzo ha un impianto critico nei confronti della rete, perché questa istanza di democratizzazione che la rete prometteva probabilmente l'abbiamo fraintesa. Allora, questa è una cosa che ovviamente io affronto dal punto di vista di una storia, quindi è un romanzo, però ci sono degli inserti di carattere saggistico che non devono spaventare, nel senso che, proprio come dice Baudelaire, il contenuto è anche il contenitore nello stesso tempo. C'è un'immagine bellissima in Infanzia berlinese in cui lui parla di un calzino in cui ama mettere la mano e tirar fuori il regalo, e questo regalo è contemporaneamente il calzino stesso, quindi per lui forma e contenuto sono la stessa cosa.
Luigi Trevor chi è nel tuo romanzo?
Luigi Trevor è un precario cognitivo e contemporaneamente è un hacker, un fisico fallito che viene buttato fuori dall'università e dall'accademia e si mette a farsi assumere dalle aziende di Roma per sabotarne i legami, in particolare con le multinazionali. Qui lui fa l'incontro con uno spettro che è quello di una donna, il cui computer gli finisce tra le mani, e quindi lui si mette a scassinarlo, ad utilizzarlo come un forziere, e qui vi ritrova i suoi scritti e comincia per lui una discesa in un maelstrom di erotismo, un'ossessione che lo porterà poi all'autodistruzione.
Ci eravamo promessi di non parlare della trama, perché Il tuo libro non è un libro di trama, ma è un libro di suggestioni, di emozioni. È un po' un mondo che ti coinvolge sotto le mentite spoglie di un libro di trama, diventa un libro di emozione.
E ci sono anche altre cose, altri aspetti, anche un libro in cui ci sono ben evidenti alcuni antagonisti, alcuni nemici, soprattutto di Luigi, possiamo pensare alla Chiesa, al potere finanziario, a quello delle multinazionali. In Arianna, però, questi nemici non sono particolarmente visibili.
I suoi nemici sono un po' più sfumati. Lei, al contrario di lui, non sa come uscire da questa situazione, la subisce, completamente asservita ad una macchina, e quindi cerca di ribellarsi, non ci riesce, e questo stimola la tenerezza nei confronti di Arianna da parte di Trevor. In realtà credo che la rete abbia smesso da tempo di essere un mezzo per cui
forse
si poteva...
non un mezzo, vuol dire una selezione, questo è il vero problema della rete, perché per essere mezzo è mezzo, e come è un mezzo,
è
straordinario,
anche un mezzo, anche un servizio. Credo che però il suo scopo vada oltre l'utilità, non ci serve più per controllare i numeri di telefono sulle pagine bianche online, non ci serve neanche per fare amicizia. In realtà è diventato un contesto per cui non possiamo più fare la discriminazione tra mezzi tecnologici e neutri e mezzi che con dei fini che possono essere maligni o sani e mezzi buoni.
Stamattina il Corriere della Sera, o pochi giorni fa, insomma, parlava dell'aggressività dell'utente di Twitter in paragone con l'utente di Facebook. Dice: l'utente di Facebook è più tranquillo e meno aggressivo, mentre quello di Twitter è prepotente.
Sì, adesso hanno fatto l'ingresso i VIP su Twitter, per cui è anche un po' più televisivo, se vogliamo, per cui l'intelligenza dei contesti la fanno le persone che li abitano o che vi passano attraverso.
Ma la scelta del titolo mi interessa moltissimo: tutto cospira a tacere di noi, come se la massa di informazioni che ci sta invadendo alla fine ci rende invisibili.
E ci rende anche muti. Il titolo è un verso della seconda elegia di Rilke, delle Elegie Duinesi, parla d'amore, ma in questo caso anche un valore ironico, perché appunto in un'epoca di superfetazione linguistica in realtà siamo muti e invisibili.
In una parte durante la lettura, insomma, non è sempre presente, ma c'è una parte che viene richiamata, posso dire, l'espressione porno quotidiano, insomma, sempre quello che sembra accessibile con un click da internet, e che in qualche modo questa accezione di quotidianità, nel senso il rapporto erotico che l'individuo ha con la rete ogni giorno, questo viene un po' fuori anche dal romanzo, ma anche da un'altra intervista che ho letto che tu hai rilasciato, e mi sembra un argomento però che col rapporto uomo-macchina sia molto importante.
Certo, per questo che parlavo di contesto. La rete come contesto vuol dire questo, che l'esperienza reale spesso è subalterna a quella che vivo in rete. E la mia ovviamente non è una posizione moralistica, il porno è una forma di mitologia dell'oggi che traccia trame molto interessanti da tutti i punti di vista, fisiologico, narrativo. La cosa invece che critico è che questa forma di esperienza spesso erode quella analogica, a scapito dell'umanità, di tutto, insomma, anche i passaggi erotici.
Autoerotismo a due.
Sì, no, tu hai sprecato la carta vetrata, io mi sono...
Autoerotismo a due.
Terrorizzata. È proprio questo, una forma di onanismo, di narcisismo specchiato, che in realtà appunto forse ci fa perdere qualcosa.
Possiamo darti appuntamento al prossimo incontro, perché vogliamo continuare con te a intervenire magari anche sulla fuga di cervelli, visto che il tuo protagonista è un fisico, quindi un grande impegnato studente e poi diplomato in fisica che non trova lavoro. Perché? Per quale ragione? Lo vedremo.
Ma
magari
lei dice una cosa che poi con Ciccarelli verrà fuori, nel senso che la furia dei cervelli è anche soltanto un pretesto per parlare anche più in generale del precariato, della precarietà del lavoro intellettuale.
Molto volentieri, sì.
Carta vetrata.
C'era sempre qualcuno a cui dovevi fare una bella impressione in vista di un favore futuro. Qualcuno nelle cui grazie entrare per essere favoriti al prossimo contratto. Se non era il coordinatore corrotto di qualche dottorato, era l'artista post-human con le bacche di ginepro cucite sotto gli zigomi, adorato dalle migliori facoltà giovani del mondo, o il media guru ricoperto di soldi dall'Ateneo solo per essersi degnato di portare un robottino parlante creato dal suo team durante il seminario di nuove tecnologie. Il robottino, affaticatissimo e riluttante, solitamente dopo un po' di manovre fallimentari diceva solo C-A-O, come se gli avessero ficcato un bastone nel culo nel momento in cui stava pronunciando la A.
Grazie ancora, abbiamo ancora con noi Daniela Ranieri, ha letto un brano di Tutto cospira a tacere di noi, Ponte alle Grazie, dove il titolo sottostante questo argomento di cui andiamo a parlare oggi è proprio il precariato. Ma di precariato e di furia di cervelli, di fuga di cervelli, ne parla Gabriele Sabatini con Roberto Ciccarelli.
Sì, il volume La furia dei cervelli di Roberto Ciccarelli, scritto insieme a Giuseppe Allegri per Manifesto Libri, e è proprio dal titolo che vorrei partire con Roberto, cioè da questa scelta della furia anziché la fuga.
Buongiorno, il titolo si spiega perché nella fuga dei cervelli è diventata la retorica con il quale negli ultimi 10 anni è stata rappresentata la condizione di chi fa un lavoro della conoscenza. In questa formula però si nasconde un'insidia: chi fugge con il proprio cervello è un soggetto neutrale, sostanzialmente ritagliato sull'identità del ricercatore informatico, medico, biologo.
Fisico, come il libro di...
Esatto.
Daniela.
E l'effetto indesiderato che si ottiene perseguendo questa retorica è spesso e volentieri l'occultamento, l'invisibilità di tutti coloro che, e sono milioni di persone, che restano in Italia e spesso e volentieri non hanno la possibilità di ottenere tutele e diritti per la propria vita, per la propria professione.
Posso dire che fai un parallelo quasi mentale, ma poi concreto, con Solgenizzi, che senza troppo coraggio lascia la Russia, mentre tanti rimangono in Russia a subire le purghe.
Ma per forza di cose, diciamo, poi naturalmente è giusto approfittare di tutte le possibilità che ti dà il tuo lavoro e la tua vita, il mondo è grande e deve essere amato, però la questione è che milioni di persone restano nel paese e in questo caso in Italia non hanno alcun tipo di diritto e sono espulsi sostanzialmente dal patto sociale vigente.
È proprio questo il punto, nel senso c'è anche la necessità forse di rivederlo questo patto sociale, nel senso di costruirlo ed adattarlo in modo che possa coinvolgere davvero tutti. E nel volume si parla molto di, appunto, figure precarie che diventano poi figure autonome, dove l'autonomia diventa quasi una schiavitù, nel senso sei quasi, per dirlo banalmente, obbligato magari ad aprire una partita IVA, proprio quella diventa la tua forma di schiavitù. Vorrei leggere un piccolo brano del tuo testo, perché introduci qui la figura, il concetto di quinto stato. Tu dici: autonomia, indipendenza e cooperazione, questa è la triade costituente del quinto stato, che ispira la rivendicazione dei diritti sociali insieme all'autogoverno delle istituzioni culturali, in nome di beni comuni come cultura, conoscenza, produzione e formazione artistica. Ecco, cos'è questo quinto stato? Come si declina in questo senso?
Il quinto stato è composto, dati Istat del 2010, da almeno 7 milioni di persone, cioè tutti coloro che non rientrano in una forma contrattuale di tipo subordinato a tempo indeterminato e che attraverso la partita IVA, ma comunque sia attraverso le varie forme di collaborazione, di contratti a collaborazione, in Italia sarebbero 46, dicono i sindacati stessi, esercitano o provano a esercitare una professione del tutto privi, lo ripeto, di tutte le garanzie riservate secondo il patto sociale dominanti a coloro che hanno una forma contrattuale. È importante nel quinto stato definirne l'identità, perché se continuiamo a parlare di precarietà, diciamo, ci limitiamo a definire una forma di vita ormai preponderante e maggioritaria, lo sarà da qui al 2020, dati OCSE, esclusivamente attraverso le forme contrattuali. La vita è una cosa molto complessa, è una storia delle passioni, una memoria, ed è sin troppo limitante descriverla attraverso la presenza o la mancanza di un contratto di lavoro.
Roberto, la parola a una scrittrice che ha approfondito l'argomento con un romanzo.
Daniela, sempre.
Daniela Ranieri, ricordiamo.
Sì, è proprio questo pendolo tra il ricatto e la possibilità che è offerto poi dal lavoro, perché anche il protagonista del libro in realtà viene cacciato, così come la donna di cui lui si innamora in assenza, dall'accademia, perché non è il loro posto, benché ne avessero tutti gli strumenti, no? entrare nel mondo del lavoro non è mai una possibilità al momento attuale, nel senso che si riproducono delle forme di sfruttamento che non sono soltanto quelle del lavoro precario.
E l'università ne è un esempio molto forte.
L'università ne esce un po' male anche, insomma, nel mio libro, proprio perché questa coazione nella scorrettezza, no?
Sì, si guadagna la cattedra dopo 20 anni di portare, come dire, il caffè a letto al professore.
Esattamente, proprio così. Tra l'altro un genius loci del mio libro, tanto che, insomma, i miei morti più cari sono Adorno e Nietzsche, tanto che approfittiamo, visto che siamo a Roma, se qualcuno mi volesse insultare può evitare di nominare i miei defunti e citarmi direttamente un passo del Zarathustra o De Minima Moralia per strada. Dice proprio questo, che il dominio passa attraverso i dominati.
Roberto, a te la parola.
Beh, l'università è il caso classico di questa negazione assoluta dei diritti di chi fa un lavoro della conoscenza, ma non mi vorrei limitare, perché il quinto stato non è ricavato essenzialmente su questa identità, che pure rappresenta un caso clamoroso. Il quinto stato è la condizione universale di coloro che sono apolidi in patria, e mi riferisco a chi è nato in Italia, coloro che non hanno né tutele né diritti, né diritti sociali fondamentali. E la necessità di riformulare un patto sociale all'altezza delle trasformazioni delle forme di lavoro contemporanee, ma anche della natura stessa della cittadinanza, deve essere ricavata dalla piena consapevolezza e conoscenza di questa nuova condizione.
Grazie Roberto Ciccarelli, ricordiamo Furia dei cervelli, scritto insieme a Giuseppe Allegri per Manifesto Libri, collana Esplorazioni, 18 euro, 167 pagine. Prima di dare la linea a un brano, ricordiamo due persone importanti. Oggi una che è arrivata sul nostro globo, Rachele, è la figlia di un nostro ascoltatore, un prode tassista che ci accompagna la mattina ad essere puntuali qui in radio da voi, e purtroppo una persona che se n'è andata 16 anni fa, mio padre, al quale voglio dare un pensiero. Caro Aldo, sei sempre qui con noi. Grazie, a prestissimo.
Saturnino farandola.
Saturnino farandola. Saturnino arriverà.
Marco Carrara, bentornato con noi da Bergamo.
Buongiorno.
Come stai?
Tutto bene.
Prima di darti la parola, perché il tuo argomento è interessantissimo, è Giovanni Schiaparelli, l'inventore dei canali di Marte, perché di fatto canali non sono, solo lui li ha creati, e poi, ahimè, si è scoperto che non erano dei canali ma era qualcos'altro. Vogliamo parlare, giusto perché siamo carta vetrata, di un addio milionario. Bompieri, chi è Alessandro Bompieri? È uno degli uomini più importanti, se non il più importante, dell'editoria dei libri in Italia. Non sotto l'occhio di tutti come Costa della Mondadori, ma molto più defilato, se ne parla di meno. Lui è l'amministratore delegato di RCS Libri, quindi il gruppo Rizzoli. Per 17 mesi è stato lui. Perché per 17 mesi? Perché da pochi giorni è stato fatto fuori. A soli 44 anni era diventato uno degli uomini più importanti, ripeto, dell'editoria, ma che è successo? Si è visto che nel bilancio della Rizzoli Libri, di tutto il comparto che conta la Rizzoli, la Bompiani, la Fabbri, Etas, l'Archinto e significative partecipazioni, perché la Delphi, tranne il 7% che fa parte del signor Galasso, è della Rizzoli. Marsilio, che anche lì partecipata intorno al 10% dal Cesare De Michelis e la famiglia De Michelis, è della Rizzoli. La Sonzogno, 100% della Marsilio, e Schira, la famosa casa editrice di arte. Bene, hanno perso 70 milioni. 70 milioni non è poco, un 2011 tragico, su un fatturato complessivo, un ricavo, chiedo scusa, complessivo di 365 milioni. Questo è il risultato. Bene, con tutto ciò, il nostro Bompieri non viene mandato a casa e basta, no. Va a dirigere uno dei gruppi più importanti della Rizzoli all'estero, la Unidad Editorial, che possiede giornali, periodici, quotidiani intendo dire, radio e TV, nonché produzioni cinematografiche. Che succederà in Spagna? Speriamo bene. Ecco, insomma, non voglio sperare nulla di male per gli spagnoli, ma se tanto mi dà tanto, forse era da dare più spazio a Luca Ussia, il responsabile della Varia, che ha creato i fenomeni della Parodi, che è un personaggio molto caro sia Massimo Turchetta, che dirige la sezione libri, sia la stessa creatrice della Flammarion, milionaria, perché invece la Flammarion di proprietà della Rizzoli porta la bellezza del 40% del fatturato di tutta la Rizzoli in Italia, tanto che la Gallimard ha chiesto alla Rizzoli di ricomprarla, anzi di comprarla perché non era sua, per 300 milioni di euro. Mamma mia, che cifre, fanno tremare i veri dei polsi. Bene, 300 milioni quando in realtà l'aveva pagata qualche anno fa 295 miliardi, quindi esattamente la metà, perché miliardi di lire sappiamo bene sono la metà di milioni di euro. Ma non voglio insistere troppo, quindi quello che succederà a Teresa Cremisi, o Cremisi che dir si voglia, che è la francese di casa Rizzoli, e di scegliere insieme con Paolo Mieli, che è il suo presidente, lei è la vice di Paolo Mieli, il successore, in qualche modo il successore di questo sfasciatutto che si chiama Alessandro Bompieri. Ma veniamo a Marco, torniamo ai nostri amici di Marte, a Giovanni Schiaparelli.
Oggi vorrei consigliare la lettura di La vita sul pianeta Marte, che è una raccolta di 3 articoli di divulgazione popolare pubblicati da Giovanni Virginio Schiaparelli tra il 1893 e il 1909. L'ultimo, essendo del 1909, è stato scritto subito dopo l'ultima grande opposizione vista da Schiaparelli, cioè l'ultima volta in cui Marte è stato nelle condizioni ideali per essere visto dalla Terra e studiato, perché poi Schiaparelli è morto nel 1910, mi sembra. E La vita sul pianeta Marte, prima di tutto preciso che si trova gratuitamente, si può trovare su Amazon in formato Moby Pocket, oppure sul sito del progetto Gutenberg in formati pub, oppure si può leggere anche online su Wikipedia.
Naturalmente in italiano, perché scriveva in italiano.
Certo, in italiano, ed è anche un italiano molto scorrevole, si legge benissimo, d'altronde è di appena 100 anni fa, 120 anni fa, insomma.
Poi quando uno scrive bene e dura.
Ecco, perché questo testo è una lettura interessante, insomma, un testo di divulgazione astronomica di 100-120 anni fa? È interessante, prima di tutto, nel mio caso, che sono un appassionato di steampunk, perché, diciamo, trattando della visione di Marte nell'epoca, va a trattare di qualcosa che riguardava la fantascienza d'epoca. Pensiamo anche alla Guerra dei Mondi, Edison Conquest of Mars, John Carter di Marte. Marte faceva parte della fantascienza del periodo. E poi, per invece lettori magari non interessati allo steampunk, può essere interessante perché permette di vedere come gli scienziati dell'epoca immaginavano Marte e soprattutto cosa li muoveva nel loro desiderio di esplorare lo spazio. Perché infatti Schiaparelli lo spiega nel primo articolo, mi sembra, che la cosa che lo spinge è il desiderio di trovare vita intelligente nello spazio, vita intelligente e amichevole nello spazio. Poi bisogna considerare un'altra cosa, ad esempio Schiaparelli era appassionato di geografia, meteorologia, scienze della Terra in generale, e questo spiega come mai si concentra così tanto sugli aspetti del sistema idrico di Marte.
I famosi canali.
Esatto, i canali che lui pensava fossero naturali, poi però per un errore di traduzione vennero interpretati come artificiali da Lowell, e poi addirittura da Proctor, che però poi ritrattò la cosa, facendo tutta, entrando nel gruppo degli anticanali.
Anche perché sono larghi come tutta l'Europa, quindi ci voleva una tecnologia non indifferente.
Ecco, e Schiaparelli è così interessato ai canali, perché canali e acqua, quindi acqua che significa vita, vita che magari, anche se non intelligente, poteva essere formata da piante, quindi Schiaparelli era interessato alla cosa. Il termine canali, comunque, non l'ha usato per la prima volta Schiaparelli, l'aveva utilizzato già Angelo Secchi, nel 1859, e se ci aggiungiamo che Huggins nel 1867 aveva determinato con studi spettroscopici la presenza di vapore acqueo nell'atmosfera di Marte, e si può capire come mai Schiaparelli, tra canali, vapore acqueo e quello che dirò tra poco, aveva pensato a un sistema idrico funzionante con evaporazione e scioglimento.
Che tra l'altro hanno anche una loro ragione d'essere, perché sappiamo che su Marte c'è questa tempesta che si sposta, o sbaglio?
Allora, su Marte ci sono tempeste di sabbia globali e ci sono ghiacci e poli, però dopo dico che tipo di ghiaccio, e comunque c'è vapore acqueo, perché anche se poi Stone nel 1897 ha negato la presenza di vapore acqueo, in realtà la missione Mariner 9 negli anni 70 ha dimostrato che c'è una piccola quantità di vapore acqueo, non dipeso dallo scioglimento dei ghiacciai, ma da probabilmente emissioni vulcaniche o da quelle specie di geyser che ci sono su Marte di cui non si conosce bene la natura.
E potrebbe esserci vita.
Oddio, quello non lo so, Schiaparelli ci sperava.
Beh, anche noi, dai, anche noi lo speriamo, perché in qualche modo non vogliamo essere soli. Siamo un po'...
Se fosse vita sarebbe interessante.
Lanciamo un messaggio, magari ci ascoltano in radio, partono molte cose, facciamo partire anche un ciao ai nostri amici marziani.
Forse a differenza di Schiaparelli, quello che speriamo è che ci sia vita, ma non così intelligente da esserci antagonista, no?
Ma sicuramente ecco, ci vuole poco essere più intelligenti di
noi. Parlando di vita intelligente, vediamo come Schiaparelli immaginava la vita sul pianeta Marte. Schiaparelli nelle sue osservazioni ha visto che i canali si scuriscono e si gonfiano quando arriva l'estate, ovvero quando la calotta polare si riduce anche al ritmo di 10-13 km al giorno. Quindi lui immagina che la vita su Marte sia basata su un grande ciclo di inondazioni, 10-12 mesi d'inverno in cui le calotte tornano a essere riempite di ghiacci, 10-12 mesi d'estate in cui i ghiacci si sciolgono, inondano tramite i canali e finiscono nei mari.
Un'isola di San Michel trasformata in Marte, ecco.
Ecco, e Schiaparelli in un articolo, il secondo di La vita sul pianeta Marte, per gioco, perché Schiaparelli ci tiene in modo quasi ossessivo a precisare quando parla di dati osservati e quando parla di sue opinioni, questa è una cosa molto interessante di Schiaparelli, lui per gioco immagina come potrebbe una società, come potrebbe essere la società marziana per poter gestire la complessità del sistema dei canali. E lui immagina una società socialista o basata su tante città-stato che governano le singole valli, oppure su un'unica monarchia simil-socialista, estremamente organizzata, con un enorme apparato di ingegneri che gestiscono le dighe, i canali, le geminazioni, perché poi c'è di bello che nelle osservazioni talvolta i canali si dividevano in due, nel senso che un canale raddoppiava a destra e a sinistra e lui si immagina che vengano fatte per, che so, come se fossero per coltivare, perché lui immagina questi canali come tanti Nilo, arriva l'inondazione, si coltiva attorno, infatti perché sono così grandi i canali visti alla terra? Perché lui pensava che non fosse solo acqua, l'acqua è la strisciolina al centro, l'attorno che si scurisce è la vegetazione.
Esatto.
Un deserto con questi Nilo, con queste vegetazioni che crescevano, ed è una cosa veramente interessante.
Perché... I giardini anche di Babilonia, fra il Tigri e l'Eufrate.
Sì. Ecco, un po' come, sì, una quindi civiltà basate su questi fiumi stagionali. Sfortunatamente per Schiaparelli queste inondazioni non esistono. E le calotte polari anche, è vero che sono formate da ghiaccio, ma il ghiaccio d'acqua, se c'è, è al centro, nel permafrost e nel nucleo. Mentre invece il ghiaccio stagionale è formato da diossido di carbonio.
Quindi evapora immediatamente.
Non andrebbe bene per...
Per la vita.
E anche i canali, all'inizio Schiaparelli, ecco nel 1909 nel suo terzo articolo, sta già lottando contro le nuove osservazioni del pianeta Marte che dimostrarono che i canali erano in realtà un effetto ottico causato da crateri e da puntini che il nostro cervello, vedendo Marte per quanto ingrandito, lo vedeva molto piccolo e li ricostruiva come canali. Poi però effettivamente parte alcuni canali, non tutti e non quelli visti da Schiaparelli ci sono, perché Marte è una conformazione molto interessante, poi diciamo quello che Schiaparelli aveva visto in gran parte non visti come i canali non esiste.
Mm-hmm.
Però non era colpa sua, tutti gli altri hanno visto i canali.
Gabriele Sabatini, a te la parola.
Ma io insomma prima di salutare Marco volevo levarmi una curiosità da domenica mattina, sempre legata a Marte che è un pianeta che comunque ci coinvolge sempre. Qualche mese fa sono apparse su Repubblica, sul sito di Repubblica, alcune foto in cui in teoria veniva dimostrato che la NASA modifica le immagini che propone del pianeta rosso e che in realtà questo pianeta non sia poi davvero rosso, ma sia soltanto un modo in cui ci viene proposto, ma in realtà abbia dei colori che sono molto simili a quelli di un ambiente terrestre.
Sì, alcuni anni fa la NASA fece uscire delle foto in cui aveva colorato il cielo, mm-hmm, perché il cielo di Marte, contenendo in parte anche vapore acqueo, quando non vi sono tempeste di sabbia, soprattutto quando non vi è il pulvisco, non so come chiamarlo, queste tempeste nell'aria, ha un cielo azzurro. Immagina cielo azzurro, un terreno che può essere rossiccio, giallino arancione, e uno potrebbe dire, guardate, non hanno mandato neanche il rover su Marte, hanno fatto la foto in un deserto americano. E allora loro l'avevano colorata, in buona fede, ma è stata una cosa veramente stupida, perché far capire che Marte può avere un cielo azzurro, Non c'è nulla di male, insomma.
Certo.
Volevamo parlare però di Schiaparelli, di come in realtà all'epoca la fuga dei cervelli non era necessaria, tornando all'argomento precedente, perché lui ha solamente 27 anni, diventa direttore di uno degli osservatori astronomici più importanti d'Italia, quello di Brera.
Sì, diventa direttore osservatorio di Brera, perché all'epoca il Regno d'Italia stava puntando moltissimo sugli studi scientifici. Schiaparelli, che era, mi sembra, un
27
era
anni.
Ingegnere?
Sì, era ingegnere.
Era ingegnere, era andato prima a Berlino, poi in Russia a studiare astronomia e aveva delle grandi competenze. Prima viene ammesso all'osservatorio di Brera come, non mi ricordo l'incarico, e poi 2 anni dopo diventa direttore. E effettivamente 27 anni direttore si dimostra che c'era ancora nel Regno d'Italia dei primi anni una meritocrazia presente, ad esempio, anche nella Germania imperiale, quindi non solo titoli ottenuti tramite l'anzianità, ma una meritocrazia che premiava i talenti, anche se erano talenti giovani. Pensiamo nella Germania imperiale a Einstein, che a 35 anni prima di ricevere il Nobel, ma anni dopo aver pubblicato gli articoli su del famoso Annus Mirabilis del 1905, e era diventato il direttore della facoltà di fisica Kaiser Guglielmo, l'istituto di fisica Kaiser Guglielmo. Quindi comunque era ancora un mondo in cui c'era spazio per gli under 50, diciamo, in incarichi molto rilevanti.
Ricordiamo poi che è stato anche un politico importante, è stato senatore del regno e ha rappresentato degnamente anche le sue idee socialiste, anche se all'epoca tutto era diverso, perché possiamo dire che il socialismo dell'Ottocento era giolittiano, ecco, quindi con delle accezioni anche imperialiste e colonialiste che abbiamo visto qualche giorno fa, qualche puntata fa, con Enrico Imilitri, che decide la campagna contro la Turchia e quindi l'annessione dei territori libici al regno direttamente.
E Schiaparelli però teneva le sue idee politiche separate dalla carriera astronomica, infatti ne parlava relativamente poco nei suoi scritti. Infatti è interessante che Schiaparelli abbia questa divisione netta: i fatti dell'osservazione da una parte, le sue opinioni sull'osservazione dall'altra, la sua vita privata dall'altra ancora, e nonostante gli errori sui canali e tutto, errori che stanno facendo anche tutti gli altri comunque, e Schiaparelli ebbe sempre un rispetto enorme da parte dell'intera comunità scientifica internazionale, perché Schiaparelli in pratica, applicando meteorologia e simili cose e scienze della Terra allo studio dei pianeti, che è una cosa completamente nuova, ha praticamente fondato la planetologia.
Va bene, Marco Caro Rara, grazie infinite, un abbraccio a Bergamo e alla prossima domenica.
Buona domenica.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, Cristiano Draghi da Rovigo, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Oggi è finito a Bologna il Festival del Fumetto, Bill Boll Bull, dove Ronfi e altri personaggi come SPQR del milanese Adriano Carnevali però rimarranno in mostra a Bologna fino al 26 marzo. Un altro grande illustratore, autore di fumetti, di storie splendide, è Zot, Aldo Guarnieri per l'Anagrafe, che tu conosci bene. Ebbene, Aldo Guarnieri ironizza sul divisionismo, che è una mostra che è partita da pochi giorni proprio a Rovigo, sul divisionismo italiano, quel movimento di pittura importantissimo che fa, dicono alcuni, il verso alla Francia, ma secondo me invece è assolutamente autonomo e grande, grande originalità nella lettura dei macchiaioli, ecco, in qualche modo si rifà a quello. Ma che cosa fa Aldo Guarnieri in arte Zot?
Beh, Aldo Guarnieri è un amico, ma lui fa l'avvocato. Poi già che c'è, fa pure politica, è capogruppo in consiglio comunale per il PDL e poi fa lo sceneggiatore di vignette. Appunto ironizza sul divisionismo dicendo che il divisionismo, sì, più qui a Rovigo, più che una questione di pittura, è una questione politica, perché qui non c'è partito che non sia diviso da qualche parte. Il PD è diviso, quindi qui l'opposizione a Rovigo è divisa in perlomeno due parti. Una vorrebbe pure trattare con la Lega, l'abbiamo già detto anche qui, per far cadere la giunta di centrodestra, un'altra è, come dire, un po' più legata ai vecchi schemi, non si tratta col nemico. La Lega è divisa fra quelli che stanno con Bossi e col segretario, con Piero, e chi invece vorrebbe seguire la linea di Tosi, perché in fondo veneti e lombardi nella Lega non sono mai del tutto andati d'accordo, e figurarsi nel PDL, dove la guerra è sempre in corso fra ex Forza Italia, ma anche fra ex AN si detestano l'assessore Isi Coppola e l'ex sottosegretario Luca Bellotti non si possono vedere. Insomma, un pasticcio, un gran pasticcio, tutti divisi. Di Aldo Guarnieri, però, ti posso dire una cosa?
Dimmi, dimmi.
Allora, ci ha scritto una lettera che dura 10 secondi, se ce li hai, dipende quanto tempo abbiamo.
Vai, ci interessano le lettere.
Allora, Aldo Guarnieri scrive: ieri sera stavo tornando a casa dallo studio verso le 20:30, la solita strada, la solita abitudine, per andare a prendere la macchina. Ho incrociato in una via vuota, ferma su un marciapiede, una signora anziana col bastone, aspetto leggermente trasandato, sguardo un po' perso, capelli arruffati che camuffavano un tentativo di pettinatura. Avrà avuto 90 anni. L'ho superata e mi sono sentito chiamare alle spalle: mi scusi, posso chiedere una cortesia? Non riesco a accendere il televisore, il silenzio in casa mi inquieta, mi spaventa. Al momento sono rimasto un po' perplesso, non sapevo cosa fare, mi sembrava un po' matta. È forse normale fermare un estraneo e farlo entrare in casa per accendere il televisore? Volevo tirare fuori una scusa, poi mi sono sentito un cretino per la mia fretta, per i miei fascicoli delle cause, per la mia macchina da andare a recuperare, per la mia cena. In fin dei conti tutto questo poteva aspettare. Racconta di come è giusta, alla fine il televisore si è acceso. La stanza si è riempita della voce squillante di una cronista e parlava in ottava. Il volto dell'anziana si è aperto in un sorriso, mi ha stretto la mano ringraziandomi e mi ha detto: prima c'era troppo silenzio.
Cristiano, però un'altra lettera tu ci dovevi leggere oggi.
Sì, anche. Però ti volevo leggere pure questa, perché veramente dice, chiude: mentre camminavo pensavo alla solitudine dell'anziana, al silenzio delle sue giornate. Insomma, una lettera commovente. Pensa a qualcuno che non può aggiustarsi il televisore da solo, non sa più cosa fare, una signora...
Ma abbiamo un altro anziano solo, un ragazzo del 55, che non è neanche lui in tanta buona compagnia. Lui è nato a Bagnolo di Po e adesso non è più a Bagnolo di Po, ma è altrove.
Stai parlando di Lele Mora. Lele Mora, siamo riusciti ad avere da un suo corrispondente, una persona con cui si è scambiato alcune lettere, un paio di sue lettere. Lele Mora qui è stata una personalità importante.
Abbiamo poco tempo, ce ne devi leggere almeno due righe.
E dice: chi ha cercato ha provato a imitarmi, vista anche la mia assenza dal mercato, so che sta facendo dei bagni di sangue. Il mercato degli ospiti nei locali ormai è finito. Questo di quegli ultimi periodi non sono ospiti, sono solo nullità. Insomma, dal carcere ci dice il lavoro che aveva lui, le cose che faceva lui, eccetera. Però lui chiaramente dice: in questo periodo sono stato molto bene. Sono
diventato, è stato 40. un po' impegnato.
Sì, e il mercato però è così.
Ne ha risentito, quindi non ci sono più gli ospiti di una volta. Quindi controlla da dentro, ecco, non da fuori, da dentro, quello che avviene dentro anche le discoteche, queste ospitate.
Sono lettere molto brevi, scritte quasi alternando, e te lo dico un po' guardando la grafologia, la grafia, tutto maiuscolo e pochissimo corsivo. È comunque uno che ce la racconta fino a un certo punto, direbbe un grafologo.
Salutaci con i suoi saluti, che poi dobbiamo salutare anche noi il nostro pubblico.
Speriamo, c'è una grande crisi, speriamo finisca. Siamo tutti d'accordo con Lele Mora.
Grazie, allora salutiamo. Delta Radio, Rovigo e Ferrara, Nova Radio, Firenze e Mugello, Punto Radio, Livorno e Pisa, Radio Budrio, Imola e Forlì e Bologna, Radio Città Futura da Roma, dalla quale trasmettiamo, e Radio Città Futura Bari, che ci ritrasmette dal primo giorno, e Radio Clodia, che da qualche settimana a Chioggia e Sottomarina rimanda il nostro segnale. Arrivederci a tutti.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.